watching. You can't take no more. You find the strength inside you, and you is what you'll see. Sono le 11.36, il cielo è nuvoloso a Firenze, questa è la conduzione della domenica mattina, Jimmy Tranquillo con voi fino alle ore 13, 342-8104-111, il numero di telefono WhatsApp, iniziamo insieme questa mattinata, questa domenica. Fatemi sapere come va, cosa fate, c'è qualcosa di importante, notizie di pubblica utilità, ma anche semplicemente darmi il buongiorno o dimmi che cosa state pensando in questo momento. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. It's all the streets you cross not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Thank you. Buongiorno Francesco Pasi dell'Amma. Nuvole, Francesco, ancora nuvole, 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 su nuvole. Che sta succedendo, Francesco?
Ma niente di... Buongiorno a tutti.
Buona domenica, niente di preoccupante. Sì, effettivamente ci sono delle nuvole per una perturbazione che è a largo della Sardegna, ad ovest della Sardegna, quindi diciamo ci interessa soltanto con la nuvolosità, senza precipitazioni, però rispetto a ieri la giornata è un pochettino più grigia e le temperature anche di conseguenza, mancando un po' il sole, sono un pochettino più basse rispetto a ieri.
La domenica diamo un'occhiata lunga, no? Soprattutto a quali sono i fattori, quali sono i players che ci daranno il tempo per tutta la settimana. Cosa succede? La circolazione rientra, l'alta pressione che in questo momento è sulla zorra, o continuano a passare le perturbazioni dal nord-ovest? Cosa succederà?
Non rientra l'alta pressione, anzi, settimana decisamente movimentata, comunque caratterizzata appunto dalla posizione dell'anticiclone sulla Azzorre, e quindi abbiamo un canale libero di aria fredda da nord, e quindi avremo di nuovo delle irruzioni veloci di aria fredda da nord, una di queste tra martedì e mercoledì, una rapida perturbazione che sarà accompagnata anche da un rinforzo dei venti di tramontana nella giornata tra martedì e mercoledì, e da un calo delle temperature. Forse tornerà anche un pochettino di neve sulla dorsale appenninica fino a quote basse, ma diciamo in maniera molto più leggera rispetto a quanto è capitato nella settimana scorsa. E poi dopo la giornata di mercoledì, giovedì, venerdì e forse anche per il weekend pasquale, il tempo tenderà prevalentemente a essere un po' più stabile, quindi l'alta pressione tornerà a farci un po' più compagnia.
Quindi praticamente al momento, con l'alta pressione proprio sulle Azzorre, lascia aperta la famosa porta o finestra al nord-ovest, dove si insinuano il jet stream, lo chiamano gli americani, e passano tutte le perturbazioni una dopo l'altra. Quindi però questo durerà questa settimana, per la settimana dopo forse l'anticiclone delle Azzorre si espanderà fino al bacino del Mediterraneo, questo che raccontavi?
Sì, nella prossima settimana, da vedere bene ancora il weekend pasquale. Diciamo al momento non sembra male, forse la giornata di Pasquetta sembra un pochettino più variabile, però come ogni anno per Pasqua una settimana di distanza è molto difficile, in questo periodo le condizioni cambiano piuttosto velocemente. Comunque diciamo la tendenza è dopo questa settimana e quindi anche Pasqua e a una rimonta anticiclonica anche piuttosto consistente tra la Spagna e la Francia. E quindi diciamo ne godremo anche noi con un tempo decisamente più stabile, quindi l'aria fredda dalla settimana prossima tenderà a essere più a est e non ci interesserà.
Cioè finisce questa che hanno chiamato coda d'inverno, che effettivamente in alcune zone della penisola ha fatto più freddo, c'è stato più cattivo tempo in questo marzo che non a gennaio.
Sì, vabbè, ma anche da noi, restando anche da noi, diciamo la nevicata
è stata
veramente eccezionale, forse anche quella più copiosa di tutto l'inverno, e diciamo che anche nei prossimi giorni, come vi ho detto, fino a mercoledì il tempo si manterrà in un certo senso con le caratteristiche molto primaverili, però più dal lato invernale, nel senso che abbiamo già visto anche ieri che comunque una volta che poi esce il sole le temperature si rialzano molto velocemente e sono sempre molto gradevoli, però martedì e mercoledì la condizione sarà accompagnata da venti di grecale freddi, e quindi diciamo comunque le temperature si manterranno non superiori ai 14-15 gradi nel corso della giornata.
Quindi riepilogando, l'anno è andato un autunno infinito che ha sostituito anche l'inverno, poi c'è stato un accenno di primavera, poi è arrivato quello che più assomiglia all'inverno, E speriamo che ora finisca e torni la primavera, o si va direttamente all'estate?
Ma io temo che poi si andrà direttamente all'estate, almeno la configurazione di cui vi dicevo è tipo africana, quindi comunque se entra quel promontorio le temperature si alzano subito a 30 gradi, quindi vediamo cosa succede, però sembra proprio un passaggio brusco da uno all'altro così.
Insomma, quest'anno, insomma, questa stagione, quest'anno è stato tutto un gran rimescolio di non abbiamo capito molto.
No, infatti, noi meno più di tutti.
Grazie, ci sentiamo in estremis. Una domanda, è importante questo, il nostro ascoltatore deve fare delle misurazioni sulla futa. Per lunedì, domani mattina, sarà bel tempo alla futa?
Sì, domani è tempo, soprattutto la mattina è discreto. È previsto il transito di un po' di nuvolosità nelle ore centrali e anche un modesto aumento della instabilità nella giornata di domani, quindi nel pomeriggio non è proprio escludibile un breve rovescio sui rilievi. Però domani mattina effettivamente sembra il momento proprio migliore, più adatto.
Allora, via con le misurazioni. Grazie, buona giornata, ci sentiamo comunque domani mattina.
Grazie, ciao a tutti, buona domenica.
Trasmissione, ma devo tagliare il prato. Il prato, se si deve tagliare il prato, bisogna andare a tagliare il prato. Però se ti metti le cuffiettine, caro Gianni, puoi anche ascoltare il seguito della trasmissione. Ieri grande manifestazione a Roma, addirittura fino a 300.000 persone, questa è la stima degli organizzatori, comunque più di quanto si aspettasse, questo di sicuro, poi se siano stati 200 o 300 mila, erano tanti. Ho sotto gli occhi un po' la rassegna stampa di CNN invece su quello che è successo negli Stati Uniti, praticamente da dove si è originata, perché la protesta anche qui da noi si chiamava No Kings, No Re, ed era in concomitanza con la protesta negli Stati Uniti. Vediamo un po' qualche titolo di CNN. Huge crowds across US attend No Kings protests. Quindi praticamente huge crowds vuol dire tantissima gente, moltissima gente su tutti gli Stati Uniti hanno preso parte alle proteste, perché erano più di una, erano migliaia, contro l'amministrazione Trump, No Kings, le proteste No Kings, le manifestazioni No Kings si sono tenute da costa a costa, coast to coast. Moltissime persone hanno preso parte a questi rallying contro il presidente Donald Trump e le sue policies, ma anche contro gli aumenti del costo della vita e la guerra contro l'Iran. Vediamo un po' Philadelphia, grossa protesta anche a Philadelphia contro le policy di Donald Trump e la guerra in Iran. Alabama, Wyoming, praticamente dappertutto, milioni di persone. Si pensa che questa sia nella sua complessità la più grande manifestazione degli Stati Uniti. E a Minneapolis c'era dal vivo, c'era The Boss, Bruce Springsteen, che è iniziato così col suo tour che porterà in tutta l'America, proprio è un tour di protesta, e naturalmente ha suonato la sua Streets e cantato la sua Streets a Minneapolis.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing in through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir, just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, Minneapolis, I hear your voice cry.
as you die on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of
ice out now,
our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Of Minneapolis.
We'll remember the names of those who died
on the streets of
The Boss. The Boss che sta portando avanti questa protesta su tutti gli, in tutti gli Stati Uniti. È iniziata ieri la sua tournée. Triste notizia, se n'è andato Davide Riondino, cantautore e attore, aveva 73 anni. E i funerali dell'artista fiorentino si terranno martedì nella Chiesa degli Artisti di Roma. Riondino, io me lo ricordo negli anni 80, anzi a un certo punto venne al Tenax, voleva produrre, anzi abbiamo fatto anche delle prove, voleva produrre un musical da fare al Tenax, con in qualche modo mi ricordo c'entrava Caterina Caselli, no? quel tipo di musica lì. Si fecero un paio di prove, poi non se ne fece di nulla, come si dice. Ho un caro ricordo di Davide Riondino. Grazie, posso effettivamente, vediamo un po' se riesco al volo di beccare qualcosa di Davide Riondino per fare un omaggio a questo grande artista fiorentino.
Era Craxi a Milano, io pensai al dolore di tanti uomini distinti, per un momento dissi onore ai vinti. Che brutta sera in casa di Pillitteri, zitti a cena, tristi e seri, gli architetti rampanti abbandonati dalle modelle imbarazzate, le madri che rifiutavano la mano della sua figlia, chi ci aveva un socialista in famiglia. Imbarazzante era l'argomento, un socialista non è più un investimento. E io ricordo il tempo che passò, mentre conto i sì, mentre conto i no. E non so dirti quando finì, mentre conto i no, mentre conto i sì. Era l'aprile del 92, si dimetteva l'uomo del piccone e cominciava la rivoluzione. Primavera del coraggio, Palermo della desolazione, era il 23 di maggio quando ammazzarono Falcone. Palermo di Rosaria Costa, di tutti quelli che non sono stanchi, per Borsellino e per la scorta, Palermo dei lenzuoli bianchi, Spadolini, Galloni, Scotti, tornati a Roma, tornati a Roma. Palermo non vi perdona, Craxi, parla. parlava di complotto, Chiesa in galera faceva i nomi, subito dopo scappò Larini, venne l'estate degli abbandoni, l'unico saldo sembrava Intini, e non ricordo se andò così, mentre conto i no, mentre conto i sì, non ti so dire dove ci portò, mentre conto i sì, mentre conto i no, e non so neanche quando finì, mentre conto i no, mentre conto i sì. Autunno senza le sigarette, è la stagione dei tradimenti, Carlo e Diana sono alle strette, Claudio e Bettino mostrano i denti, e si abbandonano Martelli e Craxi senza pudori né vergogne, uno parlava di sciacalli, l'altro non mi occupo di carogne, dai Maricaldi torna Larini, altri devono andarsene via, 12 febbraio di Bettino, poi De Lorenzo, poi Goria, era un inverno senza tabacco, tempo di fughe e di ritorni, Martelli segue Ghino di Tacco, la malfa va dopo pochi giorni, e mi dispiacque per il PRI, mentre conto i no, mentre conto i sì, mi dispiaceva finisse così, mentre conto i no, mentre conto i sì, anche se forse lo meritò, mentre conto i sì, mentre conto i no. Marzo di pioggia, di sole e vento, cielo che ride, cielo che piange, ricordo il cacchio in Parlamento, i socialisti bastonati in Francia, Napoli riscopre Gava e Pomicino, l'industria cerca di non stare indietro, Benetton con Castro, Agnelli con Di Pietro e Caselli, interroga Ciancimino, primavera dei romani, Citaristi e poi Forlani, fiori di Zagare di Bergamotto, dopo Forlani c'è Andreotti, sui socialisti tramonta il sole, mentre tornavano gli assassini, con l'attentato dei parioli, col dei fiorentini, poi venne il giudice Curto, mentre conto i sì, mentre conto i no, era la moglie, non lo tradì, mentre conto i no, mentre conto i sì, anche se questo non gli bastò, mentre conto i sì, mentre conto i no. Viene l'estate 93, coi poggiolini degli ospedali, fotografie di ragazze morte che mi guardavano dai giornali, Cagliari muore a San Vittore, poi Gardini uscì di scena, con un coraggio che fa paura, con un coraggio che fa pena, e le partenze dei combattenti, tra gli africani recalcitranti, e di gregari, di greganti, contro i parenti della parenti, mentre la nebbia sale tra nani e ballerine, e la battaglia cresce da Napoli a Torino, mentre si scoprono le tombe, mentre ritornano i morti tra militari e tronde, scandali rosa e bombe, mentre la nebbia sale contro i nostri destini, l'Italia perde lo sguardo di Federico Fellini, che ci insegnava a vedere la meraviglia in questo inverno duro che non ci rassomiglia. Sono passati 600 giorni, non è rimasto quasi nessuno, è molto buio se guardo intorno, è molta nebbia e molto fumo, siamo all'inizio, siamo alla fine, siamo dove non lo so, siamo in una zona di confine, mentre conto e sì, mentre conto e no, siamo all'inizio, siamo alla fine, siamo dove non si sa, siamo in una zona di confine, mentre conto e sì, mentre conto e no.
Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Controradio
è una radio stupenda, 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20.45 si accende la festa al Telax di Firenze, una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio, Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Jimmy Tranquillo e Alias The Terrible, con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze martedì 31 marzo alle 20.45 per una festa aperta a tutti. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca degli Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 1 aprile alle 17.30 Paola Cereda presenta L'unico finale possibile, Bollati Boringhieri editore. Letture a cura di Massimo Tarducci, introduce Duccio Moschella.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Questa è Controradio.
Stargazing.
E oggi per Stargazing avremo il dottor Giulio Risaliti, INAF, osservatorio di Arcetri. Buongiorno.
E buongiorno, Guido Risaliti, non Giulio.
Guido.
Ciao, buongiorno.
Scusami, ma è la prima volta che ti chiamo, allora mi sono un po' confuso. È un argomento molto interessante, Guido, perché parleremo dell'astronomia nella Divina Commedia.
Sì.
È molto particolare, no?
È vero. Allora, io sono un astrofisico, come hai detto, dell'Università di Firenze e dell'Osservatorio dei Arcetri, e quindi la mia competenza è in astrofisica. Però sono anche un appassionato di Dante e della Divina Commedia e mi sono reso conto che capire bene i passi astronomici della Divina Commedia è un modo per goderseli di più, perché c'è un sacco di astronomia nella Divina Commedia, ci sono più di 100 terzine ad argomento astronomico, e se uno fa lo sforzo di capirle, di capire perché Dante mette così tanta astronomia nella Divina Commedia, e poi uno se la gode di più, capisce meglio anche la poesia che c'è.
Poi anche di partenza, no? Lui ha proprio riorganizzato tutto il mondo terreno, quello ultraterreno, ma anche quello astronomico, perché si inserisce praticamente nella concezione astronomica del tempo, Guido.
Esatto. Allora, Dante è stato sicuramente uno studioso di astronomia, lo ha interessato molto e ne parla più che nella Divina Commedia stesso, di questo aspetto ne parla nel Convivio, e lui dice delle cose molto interessanti, anche divertenti. Intanto dice che l'astronomia di tutte le discipline è quella che richiede maggior fatica a impararla. Per cui è stata difficile. Però a parte questo, si lo dice anche in modo un po' buco, però lui dice due cose importanti nel Convivio, e dice che una disciplina è nobile per due motivi, può essere nobile per due motivi, o per l'oggetto dello studio, che è particolarmente alto, o per la sua certezza, cioè per quanto si riesce a capire bene. E l'astronomia ce l'ha tutte e due. Perché l'oggetto è il più alto possibile, perché riguarda il moto degli astri, che sono direttamente un'espressione della volontà divina, secondo la visione dell'epoca, perché l'astronomia fa vedere qualcosa che non è corrotto dall'uomo. L'uomo non è che cambia la natura in qualche modo da alterare il moto degli astri. Per cui quando uno guarda gli astri, guarda direttamente ciò che Dio ha voluto. E poi la certezza, questa è una cosa che noi spesso non apprezziamo, perché il sistema a cui Dante si riferisce è il sistema tolemaico, quello fatto dagli antichi greci, che noi spesso consideriamo sbagliato, no? Perché noi sappiamo che con Galileo, Copernico, il sistema eliocentrico è cambiato tutto. Però il sistema eliocentrico è semplicemente più facile, ma quello tolemaico, che mette la Terra al centro, non è che non è in grado di prevedere le posizioni degli astri, le prevede benissimo. Gli antichi riuscivano a prevedere anche le eclissi. Quindi Dante era affascinato da questo metodo tolemaico incasinatissimo, complicatissimo, ma che funzionava. E quindi diceva: l'astronomia è la più perfetta delle scienze.
Questo funzionava, scusa se ti interrompo, perché in fondo il tolemaico vede l'astronomia dal punto di vista della Terra, e quindi naturalmente dal punto di vista della Terra torna il...
Esatto, proprio così. E quindi niente, Dante utilizza l'astronomia nella Divina Commedia proprio per la sua certezza e appunto importanza, e quindi per esempio la usa quando vuole dare un tempo, invece di dire semplicemente che ora è, e propone una terzina astronomica che, oltre ad essere bellissima da un punto di vista poetico, dà un'idea di verità assoluta, perché uno l'orologio può sempre leggerlo, ma invece la posizione delle stelle quella non mente. Oppure la usa per delle metafore. Io se voglio anche un paio di punti,
sentiamolo, è tanto che non sento una terzina originale della Divina Commedia, sarà qualche decina d'anni,
dai, ne leggo giusto un paio che mi piacciono particolarmente. Allora, vengono dal Purgatorio. La prima è proprio nel primo canto del Purgatorio, è l'ottava terzina, qualcosa del genere, quindi siamo proprio all'inizio, ed è importante perché Dante è appena uscito dal Purgatorio, quindi è il primo uomo a vedere che cosa c'è nell'altro emisfero della Terra, no? E quindi la prima cosa che fa, tanto per dare un'idea del luogo in cui si trova, descrive il cielo e dice: io mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuorca la prima gente. Goder pareva il cielo di lor fiammelle, o settentrionale vedovo sito, poi che privato sei di mirar quelle. Allora, la seconda
è la croce del sud, esatto, è
proprio questo. Allora, la seconda sezione dice che erano bellissime queste quattro stelle, poveri noi nel nord che non le vediamo. Però la prima terzina è veramente interessante, vedi, ha detto subito la croce del sud. Questa è una terzina molto dibattuta, perché ha sia un'interpretazione astronomica che un'interpretazione allegorica. Perché da un punto di vista astronomico è proprio la descrizione della croce del sud.
Sì.
E dice anche: non viste mai fuorca la prima gente, che sembra un riferimento alla precessione, cioè a quel moto della terra molto lento che fa sì che nell'antichità, ma molto molto tempo fa, si poteva forse vedere, si potevano vedere le stelle della croce del sud anche dal sud del Mediterraneo, mentre invece oggi non si vedono più. Ma il punto è che sembra, molti dicono che sembra improbabile che Dante conoscesse la croce del sud, perché questa conoscenza non c'era nell'Europa del tempo. E quindi c'è anche l'interpretazione allegorica che queste quattro stelle sono il simbolo delle virtù cardinali, e quindi che è semplicemente una visione allegorica di qualcosa che ha un significato teologico. E c'è dibattito su quale di queste interpretazioni è quella giusta.
Molto interessante.
Lascialo un'altra,
vediamo se riesco a capire di cosa si parla. Via.
Dai, allora, questa è sempre del Purgatorio. Allora, Dante vuole descrivere un'alba, va bene? Cioè i momenti prima del sorgere del sole, e usa un mito greco, che è quello di Aurora. Aurora è una dea che si innamora di Titone, un bellissimo giovane che credo sia fratello di Priamo, il re di Troia, e lo rapisce in cielo per stare con lui e chiede a Zeus l'immortalità per lui, ma si dimentica di chiedere anche l'altra caratteristica degli dei, che è l'eterna giovinezza. Quindi Titone rimane per sempre in cielo con lei, ma invecchiando sempre, è sempre più vecchio, e si separa da lei pochi minuti al giorno quando lei deve annunciare l'imminente arrivo del sole, perché è l'aurora. Senti cosa dice Dante: la concubina di Pitone antico già si imbiancava al balco d'oriente, fuori delle braccia del suo dolce amico. Di gemme la sua fronte era lucente, posta in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente. Cioè, l'aurora, la sposa di Pitone, si illuminava il cielo ad oriente,
sì,
separandosi per un attimo dal suo dolce amico, sì, e la sua fronte era lucente di gemme, di stelle, che facevano la figura del freddo animale che con la coda percuote la gente.
E qual è questa?
Il sole è lo scorpione, questo è lo scorpione.
Ah, la costellazione.
Sì, quindi è una metafora per dire il sole stava sorgendo nello scorpione.
Fantastico, ma è indicativo anche che Dante finisce tutti e tre i libri con la parola stelle, se non mi ricordo bene, dalla scuola, dal liceo. Quindi questo già indica la sua passione per la volta celeste, no?
La sua passione e la sua altissima considerazione. Per lui era la disciplina umana che più si avvicinava a Dio.
Grazie Guido, grazie di averci presentato un Dante che onestamente non avevo mai approfondito, questa sua passione per l'astronomia.
Grazie mille a te e a voi.
Buona giornata,
ciao.
Any sexism, any homophobia, or any form of bigotry, period. Tomorrow, to a leader, but we-
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 29 marzo alle 16.30 SID, fin qui tutto bene, di Cubo Teatro, con il premio UBU Alberto Bobacar Malanchino. La mancata integrazione, il disagio giovanile e la violenza urbana, è questa la storia di SID, adolescente italiano di origini straniere, che si troverà coinvolto in una vicenda cupa che sfocia in un omicidio compiuto probabilmente per noia. Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Domenica 29 marzo alle 19, Nawa, un viaggio sonoro che attraversa culture e paesaggi interiori, dal Nord Africa all'Europa mediterranea, con protagonista la voce incantevole della tunisina Sarra Duik.
TIFF è il canale video social di Controradio. Se vuoi comunicare in video ad un pubblico giovane, dinamico, prevalentemente under 35 che segue i social più dei media tradizionali, c'è solo TIFF. Cronaca, cultura, sociale, lifestyle e spettacolo. Tutti i giorni TIFF racconta ad oltre 60.000 persone cosa succede in città con lo stile social dei suoi giornalisti e content creator under 35. Cerca tiff.media su Instagram e TikTok. Scrivi a crossmedia@controradio.com.
Controradio.
Mi arriva una foto al nostro numero 342-8104-111. Una foto di David Riondino, e questo perché ne ho parlato anche prima, ho anche mandato un suo brano. E se n'è andato, cantautore, attore, creativo. Aveva 73 anni, tra gli artisti più eclettici della scena italiana degli ultimi 50 anni, dice Repubblica. Inizia la sua attività negli anni 70 e collabora con il collettivo Victor Jara, con cui incide alcuni dischi dagli anni, e poi dagli anni 80 inizia a pubblicare da solista. Lo ricordiamo, ho già mandato un suo brano e fra l'altro rispondo a questo ascoltatore, ascoltatrice, non lo so che punto chiedeva chi è questo artista, era appunto Davide Riondino. E poi bel pezzo che sono, erano gli Interrupters, il pezzo era una canzone di protesta, come hanno detto loro all'inizio, Take Back the Power, riprenditi il potere. Ma parliamo d'altro, perché ho sott'occhio la scheda della pianta della settimana, la quercia di San Francesco, albero monumentale presso Mercatale, Firenze. Secondo la leggenda che vede San Francesco aver riposato alla sua ombra, la pianta dovrebbe avere più di 800 anni. La quercia sarebbe in ogni caso ricordata in un documento del 400 ed è ben riconoscibile in un quadro del 500. Questo le assicurerebbe un'età stimata di 600 anni circa, superando di gran lungo l'età raggiunta comunemente da questa specie. E della quercia di San Francesco ce ne parlerà Giuliano Secchi, ortista di Firenze, naturalmente il dottor Secchi. Buongiorno dottor Secchi. Pronto? Non ti sentiamo, vabbè, vediamo un po' se riesco a recuperare. Senti?
Sì.
Ma mi sentivi quando parlavo?
No.
Ah, allora era proprio caduta la linea. Va bene, dai. Ho già fatto l'introduzione, eh? Perché avevo dato la linea, ma non c'eri più. E non c'era più, eh? Buongiorno, dottor Secchi, buongiorno. E come mai? Non si sente più. Non si sente più. Pronto? Pronto? Pronto?
Eccoci, mi sentite?
Ora sì, ora ti sentiamo un po' male, aspetta un attimo, vediamo se riesco a migliorare. Pronto, mi senti?
Sì. Mi sento.
Eccoci qua, sei arrivato. Allora, ho già fatto l'introduzione, la Quercia di San Francesco, qualche particolare.
Va bene. Allora, la Quercia di San Francesco, abbiamo dato un nome a questa pianta. Perché dare un nome a una pianta? Non è per personificare, perché l'albero resta un albero e noi restiamo persone, però perché riconosciamo un valore a un albero, riconosciamo un valore a una pianta con cui abbiamo cucito una storia, abbiamo una storia da raccontare. È quello che cerca di fare anche la normativa che tu sei dagli alberi monumentali, perché oggi parliamo di una pianta in particolare, una pianta a cui abbiamo riconosciuto il valore di albero monumentale. È la Quercia di San Francesco, quindi il nome racconta una lunga storia, e siamo a Mercatale, quindi nella provincia di Firenze. E gli alberi monumentali sono attenzionati ormai da più, quasi un secolo, però la legge, che di norma è relativamente recente, perché abbiamo una legge nazionale del 2013, decreto legge del 2014, abbiamo vari criteri per cui possiamo riconoscere il valore di un albero, e questa pianta li sposa praticamente tutti, 5 su 7. I criteri, vi li leggo velocemente, sono l'età, sì, e le dimensioni di un albero, la forma, il valore ecologico, quindi gli animali, la vita che può inserirsi all'interno dell'albero, la rarità botanica, architettura vegetale, ma anche il valore paesaggistico, storico, culturale e religioso che può avere un albero. E chiaramente parliamo della Quercia di San Francesco, quindi anche solo il nome potrebbe suggerirci che qualche valore storico, culturale o religioso potrebbe avercela. Mi piaceva sottolineare che il riconoscimento dell'albero monumentale spesso parte da una segnalazione del singolo cittadino. È un iter molto lungo, però è il singolo cittadino che si fa promotore di questo valore. E è interessante addentrarsi nel rapporto fra l'uomo e l'albero, perché spesso è un rapporto intimo, e in questo caso si parla di una pianta di proprietà privata che è stata accudita nel corso di tante generazioni, ma dalla stessa famiglia, che ha permesso la sua conservazione. Quindi è un rapporto anche, direi, quasi intimo fra uomo e albero, che però poi viene reso pubblico, viene reso accessibile quando questa pianta viene dichiarata monumentale.
Ma una cosa che mi interessa è l'età, perché si dice che almeno 600 anni, forse 800, ma è un'età maggiore di quanto di solito le querce arrivano. Come si spiega questo fatto? Con il fatto che...
Infatti, guarda, facciamo un breve identikit di questa querciona, perché sono voluto partire da un concetto generale. Stiamo parlando di una roverella, quindi una specie molto comune nei nostri territori. Io vivo nel Chianti e abbiamo i boschi pieni di roverelle, ma solitamente le roverelle non raggiungono questa età. Un identikit molto, molto semplice: parliamo delle querce, in particolare un albero di seconda grandezza. La pianta prende il nome perché ha le foglie leggermente pubescenti, quindi la specie si chiama Quercus pubescens. La riconosciamo per le foglie lobate, per le ghiande, sono normalmente un po' più piccole queste ghiande rispetto alle altre querce, però ecco, sicuramente siamo abituati a vederla non in una forma e in una dimensione come quella della Quercia di San Francesco, perché le piante non seguono le medie. Parliamo di allungamento indefinito della vita delle piante, cioè, è come se un po' le piante ci fregassero. Noi siamo abituati a categorizzare, a dare anche un valore a magari quanto può vivere un numero, a quanto può vivere una pianta, e poi loro di base, se hanno le condizioni per farlo, magari riescono anche a superare di gran lunga gli anni che noi normalmente attribuiamo. È per questo che possiamo avere questi esemplari che la leggenda ci dice avere anche 800 anni, perché San Francesco ha vissuto 800 anni fa. Non ne siamo sicuri. Io sono un forestale, la domanda più difficile che mi potete fare è quanti anni ha un albero, senza avere analisi dendrocronologiche. Ecco, se ci volete mettere in difficoltà, chiedeteci quanti anni ha un albero.
Lo farò la prossima.
Però sicuramente, ad esempio, andando a vedere i vecchi documenti in cui abbiamo tracce delle piante, possiamo almeno stimare quanto hanno vissuto, e sappiamo che questo albero era già presente nel 400, quindi è una quercia che ha vissuto almeno 600 anni.
Lo sto guardando perché non l'ho mai vista dal vivo, ma ha una cavità molto grossa. Questa cavità in qualche modo del tronco impedisce, cioè restringe quella che è la linfa che sale su dei rami, quindi non sta, a guardarla così non sta benissimo con questa grossa cavità. Com'è possibile che è durata così?
Anche questa è una cosa molto interessante, perché le piante hanno la capacità di mettere vita nuova sulla vita vecchia, di marginare le ferite. Spesso le ferite che vengono, cavità che vengono conservate anche all'interno degli alberi monumentali, sono habitat di specie anche spesso protette, perché riescono a conservarsi appunto all'interno di un albero che vive molti secoli. E non per forza, se c'è una ferita sulla pianta, vuol dire che non ci siano parti che continuano a rinnovarsi, proprio per l'attività cambiale che continua a mettere nuovo su vecchio. E questo è anche un dibattito interessante, perché spesso si dice che bisogna piantare nuove piante per assorbire più carbonio, perché abbiamo bisogno di diminuire il carbonio presente in atmosfera. Però è anche vero che spesso questi giganti, che vengono da una storia molto più vecchia di noi, sono proprio arrivati a quell'età perché hanno qualcosa in più a livello genetico.
Certo.
Io nella mia attività di tesi che feci quando studiavo, dimostrai che alcune piante monumentali che studiavo avevano una fitness in termini di fotosintesi migliore di molte piante giovani attorno. Cioè sono arrivati a essere così grandi, così vecchie, perché c'avevano qualcosa in più.
Incredibile.
E quindi ecco, se pensiamo anche a tutta la superficie fogliare che ha questa pianta qui, e pensiamo alla fotosintesi che può fare, ecco, anche solo per il nostro pianeta, queste piante monumentali ci possono davvero ancora aiutare, non solo perché raccontano una storia.
Grazie, dottor Secchi. Un'ultima domanda che viene dal nostro ascoltatore Fabio: vuole sapere esattamente dove si trova di preciso questa quercia. È in una proprietà privata, non sarà visitabile o si può visitare?
E invece sì, allora, ho forse detto una imprecisione a metà, nel senso che per questa pianta non c'è ancora il riconoscimento ufficiale. Anche se se ne trova in memoria su tanti scritti come quelli di Valle del Capodarca. La pianta è accessibile al pubblico nelle zone di Mercatale, comunque se ne trova informazioni se si cerca la quercia di San Francesco, e la proprietà è una proprietà molto molto aperta, diciamo, a poter farla fruire anche ad altri, quindi è privata però è comunque accessibile al pubblico. Quindi invito veramente tutti a fare attenzione al patrimonio di alberi monumentali che abbiamo nel nostro territorio, che spesso nemmeno conosciamo.
Arriva un ringraziamento per lei, grazie Giuliano Secchi, alla prossima pianta monumentale. Io mi associo e ci sentiamo, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Buongiorno, buongiorno professor Stefano Tani.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a te, ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
Io adoro il libro di cui parlerà oggi, professore.
Lo so.
Niente lo so, po' di meno che I, Robot di Isaac Asimov. Isaac Asimov è stato personaggio importantissimo in tutta la mia adolescenza. Io ho divorato i libri di Isaac Asimov, professore, e praticamente scopriamo le carte, praticamente l'ho costretta a leggere questo
diciamo
libro, diciamo, l'ho costretta perché è un po' pop per lei, che è là sulle alte sfere della cultura, quindi scendere fino alla fantascienza, e quindi sono curiosissimo di sapere che cosa mi dirà di questo, che è il più antico. I, Robot è il primo.
È il primo
perché poi parte con la trilogia galattica, vabbè, ma ne parliamo, vediamo un po'. Che ne pensa di questo libro?
Senti, io penso che è una specie di Salgari della galassia lui, perché ci avvicina tutto un mondo di stelle, di personaggi a quei tempi, negli anni 50, ancora particolarmente enigmatici e fascinosi, quali il robot, va bene. E sostanzialmente le sue storie sono quelle che ci portano piano piano oggi all'intelligenza artificiale, perché le leggi della robotica sono un riferimento per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
Allora, per chi non l'avesse letto, no, il libro inizia con le tre leggi della robotica. Ora, queste tre leggi della robotica sono...
Posso leggerle? Posso,
sì.
Posso recitartele, Jimmy?
Prego.
Prima legge. Un robot non può arrecar danno a un essere umano, né permettere che, a causa della propria negligenza, un essere umano patisca danno. E questa è la legge fondamentale. Poi, seconda legge, un robot deve sempre obbedire agli ordini degli esseri umani, a meno che contrastino con la prima legge. Terza legge, un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questo non contrasti con la prima e la seconda legge. Insomma, prima, non reca danno all'uomo; secondo, obbedire all'uomo; terzo, autoconservazione del robot.
In questa scala di importanza, però, c'è una scala.
È la prima legge, quella che sovrintende a tutto. Ecco.
Questo era il 1950, professore. Queste tre leggi della robotica sono attualmente alla base di come noi stiamo concependo i robot, l'etica, diciamo, delle operazioni dei robot. Non la stupisce questa tutto ciò?
Ma direi che dunque queste leggi vengono formulate da Asimov nel secondo racconto di Io Robot, che è Runaround, circolo vizioso del 42. Dunque, soprattutto non mi stupisce, nel senso che Asimov era un pacifista, era un uomo che credeva che il progetto tecnologico dovesse sempre essere strettamente legato al benessere dell'uomo. E quindi non poteva che essere così per lui. Alla fine, nell'ultimo racconto, va bene, dei nove, si parla, che è il racconto che si chiama Conflitto evitabile, si parla proprio del fatto che le macchine sono tanto avanti che l'uomo non le può più controllare accuratamente. Ma questo va benissimo, secondo Asimov. Il controllo della nostra economia, il controllo del mondo, che ormai è un unico, non ci sono più gli stati, è diviso semplicemente in tre zone, va bene, deve essere in mano alle macchine, che sono sempre legate alle tre leggi e che si occupano del benessere dell'uomo.
E poi, andando avanti, no, con la trilogia spaziale, e poi soprattutto con gli ultimi due che vengono dopo tanto tempo, quando Asimov riesce a ricucire il tutto, non posso spoilerare, ma riesce a ricucire il tutto con veramente un colpo di scena, e queste macchine con la formazione delle due fondazioni, una palese e una segreta, è un universo incredibile quello che Asimov riesce a creare. Praticamente ci sono già gli algoritmi, cioè tutta la storia dell'uomo in decine di migliaia di anni sono praticamente rappresentati dagli algoritmi, e la costituzione della fondazione è proprio quella di riuscire a indirizzare questi algoritmi, la faccio molto breve ma in realtà molto più complessa, verso il bene assoluto dell'umanità, perché l'umanità rischia di distruggersi. E questo è un tema noto, rischia di distruggersi proprio per l'instaurazione di regimi autoritari del famoso impero, che rischia proprio di distruggere l'intera umanità. E allora Asimov, attraverso la fondazione, le due fondazioni, e l'uso dell'intelligenza artificiale, praticamente imbastisce un piano di decine di migliaia di anni in cui si riesce a riportare questo algoritmo dell'evoluzione umana sulla retta via. Non è meraviglioso, professore?
È bello, soprattutto è bello un outlook, una visione ottimista del futuro.
Sì.
Noi ci cibiamo ormai di catastrofi, anche perché viviamo in mezzo a guerre continue, non ultima quella scatenata dall'uomo arancione e dai suoi amici israeliani, e quindi leggere qualcosa che ci dice che il mondo potrà essere migliore, va bene, che dobbiamo sfidarci delle macchine che noi abbiamo create e che non sono le solite creature orrende apocalittiche che distruggeranno appunto la Terra, sono cose confortanti. Lui era un pacifista, era un uomo che credeva nell'integrazione, un ebreo di russo che a 3 anni viene portato dai genitori negli Stati Uniti durante proprio la guerra che porta alla creazione dell'Unione Sovietica dopo la rivoluzione del 17, nel 23 appunto, quando ancora la guerra imperversa fra bianchi e rossi in Russia, Asimov viene portato dai genitori che emigrano appunto negli Stati Uniti, e essere stato un emigrante per lui è importante, capisce che l'integrazione e l'accoglienza sono cose fondamentali, come del resto capisce benissimo Trump, no? Noi lo sappiamo che è un paladino, no, dell'accoglienza. Ecco, no, scherzi a parte, insomma, lui vede un futuro ottimista e positivista. Ci sono anche dei difetti, lasciamelo dire, in questi racconti. Uno, che i personaggi sono praticamente appena accennati. Noi sappiamo che Mike Donovan ha i capelli rossi e se li tira, se li strappa di continuo, e che Greg Powell si liscia sempre i suoi baffi neri. Sono delle figurine proprio, più che dei personaggi. L'unica che ha un pochino di vita in più è Susan Calvin, perché lui lavora con le idee, non con il personaggio romanzesco, per così dire, con il personaggio narrativo, e questo ovviamente può creare anche una minima perplessità nel lettore. Poi l'altra cosa divertente comunque è che sono le espressioni, che credo siano perfettamente tradotte dall'inglese, che questi personaggi usano, come per la galassia, per lo spazio, no? Che è abbastanza buffo. E quest'altra, l'unica cosa che veramente sottolineerei in rosso, è che usa la parola deduzione logica, fa usare ai suoi personaggi la parola deduzione in modo del tutto improprio. Quello che fanno questi personaggi sono abduzioni o induzioni, cioè passano dal dettaglio per ricostruire le leggi, e non il contrario.
Però io lessi tutte queste opere in italiano, e siccome gli americani molto spesso ricorrono allo slang anche quando scrivono, è da qualche tempo che mi sto riproponendo di ricominciare da capo e rileggere tutti in inglese, ora che posso apprezzare appieno la scrittura.
Anch'io, come sai, su tua
indicazione.
La sollecitazione li ho letti in questi giorni e li ho letti ovviamente in italiano, perché l'edizione italiana è quella che si trova più facilmente, perché noi dobbiamo riferirci a quella anche per parlare di questa raccolta. Ricordiamoci che è una raccolta, il primo Robbie del 1940 e l'ultimo appunto del 1950. Quelli che ho letto più volentieri, Jimmy, sono appunto Robbie, la storia di questa bambina innamorata del suo robot, e poi Liar, questo, il fatto che il povero robot deve sempre essere, non può recar danno all'uomo e quindi non può neanche deluderlo, fa sì che questo povero robot dice agli umani tutto quello che loro vorrebbero, va bene? Gli leggono il pensiero.
Ma quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza artificiale che consultate sul telefonino, non vi dice mai che avete torto.
No, appunto, così fa il povero robot RB lineetta 34, detto anche Herbie, però crea dei danni perché dice quello che vorrebbero sapere, che non è quello che veramente accade. Quindi Susan Calvin è innamorata di Milton Ashi e il robot gli dice sì, anche lui ti ama, invece non è assolutamente vero, no? E dice a Peter Bogert, che vorrebbe tanto sostituire il grande capo Lanning, che Lanning sta per andare in pensione, e neanche questo è vero. Quindi il robot, per fare del bene, fa del male, infatti viene
ma infatti è affascinante l'interazione delle tre leggi della robotica, è affascinante come interagiscono fra di loro. Ma comunque questo è solo l'inizio, perché la storia diventa molto più complicata, i robot diventano molto complicati, i computers, a un certo punto c'è un, non mi ricordo i nomi, ma nella trilogia o anche dopo, c'è questo eroe che deve, non mi ricordo quale impresa eroica deve andare a fare, gli danno un computer di nuova generazione, ultimissimo, e lui è stupito di come questo computer praticamente diventa parte della sua mente, di come l'interazione totale fra l'uomo e la macchina produce un uomo e una macchina, una simbiosi che è migliore dei due componenti originali. E poi vabbè, ci sarebbe tanto da raccontare, sono 10 libri, quanti sono?
Questa integrazione uomo-macchina.
Integrazione uomo-macchina totale.
Diciamo a vedere.
Con le macchine che addirittura a un certo punto si scopre che è responsabile di tutto, perché sono. No, mi fermo qui.
Devo dire una cosa,
sì.
Ma Star Trek, che è del 66, senz'altro
tutti a piene mani,
spunto da
a piene mani,
robot e da Asimov,
certo. Allora ci sono diverse diciamo uscite da queste. C'è Star Trek, che Star Trek rispecchia 100% l'integrazione. Infatti Star Trek è una serie di integrazione, quando la parola integrazione non veniva nemmeno usata, no? Perché c'è la cooperazione di tutte le razze dell'universo. E Star Trek è la parte buona, e fra l'altro in Star Trek è la nostra galassia. Mentre Star Wars, per non essere troppo legato ad Asimov, all'inizio di tutti gli Star Wars inizia in una galassia lontana, qualcosa di simile, mentre Star Trek è la nostra galassia. La parte negativa è naturalmente invece la serie Terminator, quando le macchine sono cattive, in qualche modo riescono a eliminare le tre leggi della robotica, perché con le tre leggi della robotica, anche se è interessante, perché addirittura un robot potrebbe anche arrivare a uccidere un essere umano all'interno delle tre leggi della robotica, e questo è veramente, sto un po' svelando troppe cose, lascio agli ascoltatori.
Insomma, una cosa da dire in più secondo me, Jimmy, che quest'uomo è stato un grande divulgatore scientifico, no? E questo lo si vede anche da Io Robot. Ha anticipato e ha anche nelle sue opere preparato appunto lo spazio per l'appunto a nuove scoperte. È una specie di Verne del Novecento, sostanzialmente. Però con capacità di scrittura, perdonami, non altissime, anche perché non credo che fosse quello che gli interessava di più, ecco.
Comunque,
vale a dire, è molto i personaggi proprio
comunque
quasi
io
la istigo
ad andare più avanti, perché quello ai robot del 1950 gli scrittori vanno incontro a evoluzione.
Toccherà leggere tutto.
Un'altra cosa e chiudo perché non c'è più tempo. E nella sua previsione, la fondazione tecnologica, la fonte dell'energia è l'energia atomica. Ma l'energia atomica ridotta a batterie delle dimensioni delle nostre pile, ecco. Ed è questo praticamente il supporto tecnologico, è quello che dà alla fondazione la superiorità tecnologica su tutto il resto dell'universo e le permettono di sopravvivere all'impero che invece la vorrebbe annientare. Ha scritto anche libri di divulgazione scientifica, oltre la serie della Fondazione. Questo è Gianni, che meraviglia parlare del grande Asimov. Grazie Jimmy, questo è Alberto. Io ringrazio il professor Stefano Tani, vediamo se riesco.
Ho fatto modestamente quello che potevo.
Buona giornata.
Comunque lui è un uomo anche quasi dei nostri tempi, è morto nel 1992, cioè
sì.
Molto recentemente, ecco.
Sì.
Ha fatto in tempo a vedere tante brutte cose anche, e nonostante questo è rimasto saldo nel suo pensiero positivo nei confronti dell'umanità.
Che non è poco. Buona giornata, professore.
Anche a te, ciao Jimmy, buona giornata a tutti.
Da New York.
Ciao Jimmy, ciao a tutti.
Rimaniamo sempre con le fiere d'arte. Ma quante ce n'è di queste fiere d'arte, Giulia? Quante opere d'arte da vendere, da comprare?
Ce n'è veramente tante. Oggi però parliamo dell'ultima fiera che vi voglio portare, ed è in Italia questa volta, quindi torniamo in Italia. Dopo aver visto Artefiera a Bologna, oggi vi porto a Torino.
Come si chiama questa fiera?
Questa fiera si chiama Artissima ed è una delle principali fiere d'arte contemporanea in Italia, fin dalla sua fondazione nel 1994.
Cosa succede a questa Artissima?
Allora, la cosa particolare di Artissima è che, diciamo, unisce il mercato italiano, quindi contemporaneo italiano, verso un occhio di riguardo agli artisti emergenti, quindi alla sperimentazione, alla ricerca, con il mercato internazionale, quindi c'è questo connubio molto interessante per vedere gallerie anche non solo italiane ma di tutto il mondo.
In che periodo dell'anno si svolge, Giulia?
Allora, questa si tiene tra ottobre e novembre, infatti l'edizione del 2026 si tiene dal 30 ottobre al 1 novembre, il 29 ottobre è la preview, il giorno di preview, però è solo su invito. Se siete nell'arte magari venite invitati, se no potete vederli entrare nei giorni di apertura al pubblico.
Come sempre, no? Cioè, per i compratori c'è sempre dedicato un tempo speciale, questa, no? non fa eccezione. Quindi consigli anche per chi non è addetto ai lavori, fare un salto a Torino, passare un paio di giorni e magari andare a vedere questa fiera, è interessante secondo te, Giulia?
Sì, è molto interessante, anche perché io la consiglio, perché appunto c'è questo connubio tra gallerie italiane e internazionali, ma anche la cosa, diciamo, particolare, che è suddivisa in 4 sezioni ormai consolidate da tempo. Infatti, per esempio, nella sezione principale ci sono le gallerie più prestigiose, la sezione invece intitolata Monologue Dialogue è riservata alle gallerie con un taglio più sperimentale, quella invece New Entries è dedicata alle sezioni delle giovani gallerie, e poi ci sono altre, per esempio una sezione dedicata alle gallerie spazi no profit. Insomma, c'è tante sezioni che quindi anche per chi è alle prime armi e vuole conoscere appunto questo mondo dell'arte contemporanea, dà anche l'opportunità di vedere tante cose diverse nel panorama, ecco.
Quanto è grande? Basta una giornata o anche questo ci vorrebbero un paio di giorni per farsi un po' un'idea della sua complessità?
Anche questo è molto grande, infatti inizialmente quando è aperto le porte nel 94 c'erano 123 gallerie e già lì è un numero molto grande, ma poi negli anni più recenti siamo passati circa 180, quindi ecco, è molto grande come fiera. Certo, se si ha solo un giorno a disposizione magari si può fare un giro un pochino più veloce, magari non fermarsi ad ogni stand ma solamente a quelli che ci incuriosiscono di più, se no, se si vuole passare più giorni magari si vede le gallerie, tutte le gallerie, si guardano le presentazioni anche con più calma, però ecco, è molto molto grande.
Senti, una perplessità che non è per questo ma generale per le fiere d'arte, no? Ai musei a vedere un'esposizione, una collezione curata, che è un filo logico, ci siamo andati tutti, è molto interessante anche perché c'è questo fil rouge che connette tutte le opere che il curatore ha scelto, quindi c'è un discorso che devo dire è molto interessante, l'abbiamo fatto tante volte, addirittura portiamo i soci del Contradio Club a vedere le mostre guidate. Ma andare a una fiera d'arte ed essere praticamente bombardati come in un supermercato da una miriade di opere d'arte senza assolutamente nessuno che ti spiega, anche perché non c'è un fil rouge, son tutte, è un mercato, come si dice, non fa venire un grosso mal di testa a fare queste cose?
No, hai completamente ragione, anch'io all'inizio quando sono andata a vedere le mie prime fiere ero veramente, come si dice qua, overwhelmed, quindi vedi veramente tante cose, troppe cose, c'è tante persone, quindi comunque non è una visita semplice come si fa in un museo con calma, magari senza troppa gente intorno, e si ha nei musei più piccoli, perché se andiamo al Louvre più o meno è la stessa cosa, però sì, è una visita un pochino più difficile e magari bisogna abituarsi al tipo di visita. Io per esempio quando vado non mi fermo a vedere ogni singolo stand, ogni singola presentazione, ma magari vado lì e so già che ci sono quelle gallerie che mi piacciono, hanno un programma espositivo che mi piace, quindi vado dritta a vedere quelle, oppure passando tra gli stand vedo qualcosa che mi incuriosisce di più e mi fermo a osservare. Quindi se non si vuole uscire rovinati dopo e distrutti dopo la visita ad una fiera, magari è più una cosa selettiva.
Dopotutto sono delle vere e proprie fiere.
Esatto,
nel vero senso della parola.
Esatto, però è comunque qualcosa, secondo me, per chi sta